parla prima di lui, ma l'ha capito.
Silenzio, la vecchia!
La zanzara.
Tutto il resto è noia. No, non ho detto gioia.
Mi fa impazzire, caro Parenzo, mi fa impazzire che alcuni politici, quando si tratta di scontrini, quando si tratta di rimborsi, non solo oggi ma anche nel passato, ricordiamo le vicende di Tangentopoli, davano e danno la colpa alle segretarie. Le segretarie, sarebbe stata dunque la segretaria del signor Cota a fare casino, sarebbe stata la segretaria del presidente della regione Piemonte a mettere gli scontrini delle mutande quando non doveva metterli, secondo Cota.
Perché non ho niente di cui rimproverarmi, e quindi il mio lavoro è quello di...
Neanche su questi 115 casi in cui lei risultava in una città però si faceva rimborsare in un'altra?
Spiegati a tempo debito questo.
E beh, ce lo spieghi lei, no? Lei sta dando la colpa alla sua segretaria.
Da dove possiamo uscire?
C'è uno che si chiama Giovine, e l'abbiamo sentito anni fa qui alla Zanzara, un personaggio incredibile, i pensionati per Cota, perché già uno che si presenta con un partito che si chiama i pensionati per Cota, già ci sarebbe da discutere, no, su questa roba qua. Perché ci dovrebbero essere dei pensionati per Cota, dei pensionati per qualcuno? Già l'esistenza stessa del partito dei pensionati è una roba incredibile. Il quale, ovviamente, quando sei in un certo posto non si sente una mazza, ma questo lasciamo perdere. Oggi sei completamente assente. Allora, biglietti della Juve sono un omaggio agli elettori. Sentiamo.
Lei, siccome non mi ha risposto sui biglietti della Juventus, soltanto questi.
Sono stati degli omaggi dati a degli elettori, non sono andato in
più. E la, so, denaro pubblico comunque, omaggio agli elettori, 1000 euro di biglietti della Juventus.
E eventualmente non giudicherà il magistrato.
13.700 euro per un pullman per andare a Roma da Berlusconi. Grazie. Anche questo è denaro pubblico.
Sì, è stato detto tutto.
8.700 euro per
secondo questo signore, Giovine dei pensionati per Cota, comprare dei biglietti per andare a vedere la Juventus deve essere messo in conto alla collettività. Capito? Cioè, tu sborsi dei quattrini, cari ascoltatori, voi che siete in macchina, siete sugli autobus, siete sui camion, siete sui taxi, questi utilizzano i vostri soldi per pagare i biglietti dello stadio. E dicono pure che sì, è vero. Pensavo si potesse fare, cioè uno regala dei biglietti, e quella è attività politica, capite? Dei biglietti per andare allo stadio.
Che orrore!
Allora, il mitico Lupi dei Verdi Verdi, quello che non ci risponde al telefono, ma questi non rispondono a nessuno perché se ne fottono. Signor Lupi dei Verdi Verdi sostiene invece Lupi dei Verdi Verdi che i suoi parenti, tutti assunti o comunque tutti retribuiti dalla regione Piemonte, ha fatto una specie di, no, di gineceo lì, cioè, ha fatto una specie di collezione di parenti. Signor Lupi dice che i suoi parenti non hanno meno diritti degli altri, capito?
Oltre Rimborsopoli, lei ha assunto la sua compagna, la figlia, il fratello e la compagna del fratello, giusto? Come suoi collaboratori. E le pare una cosa giusta? Posso chiedermi?
Lei pensa che queste persone siano prive dei diritti costituzionali,
no, però,
di altro cittadino?
Per carità, però è una oltre Rimborsopoli c'è anche Parentopoli, direi, no? Visto che...
Una persona che lavora, quindi tra l'altro sono precari.
Servi di Roma fuori!
Oh, per Salvini un paio di mutande non valgono tutti i soldi che lo Stato ci frega. Francamente mi pare una giustificazione. Vabbè, lasciamo perdere, dai.
conservi di Roma fuori.
Se un paio di mutande vale gli 80 miliardi che lo Stato ladro ci frega ogni anno, gliene mando 25 di paia di mutande.
No, scusi,
li pago io le mutande.
Salvini, mi scusi. No, guardi, allora mi indigno io come cittadina normale.
Oh, Mandela. Come commentare? Le frasi su Facebook di Francesco Bartolo, consigliere circoscrizionale della Lega, subito espulso da Tosi.
Fai vedere quanto è bella la tua terra.
Finalmente il terrorista Mandela, belva assetata di sangue bianco, trasformato in eroe dalla propaganda mondialista, si troverà di fronte a tutta la gente che ha fatto ammazzare. Con le bombe nelle chiese o con i copertoni incendiati intorno al collo.
Senza dubbi neri pensamenti.
Poi ha spiegato: ci si dimentica che a causa del movimento da lui fondato, l'African National Congress, è in atto un vero e proprio genocidio dei boeri e dei popoli bianchi in Sudafrica. I bianchi ogni giorno vengono uccisi nelle proprie case. Vabbè. Un coglione.
Sali Padania. Fai sentire quanto è forte la tua voce.
Oh, c'è Gasparri che dice che Dudu, anzi che Berlusconi fa tendenza anche per il cane, perché sono aumentate le vendite di barboncini del 20%.
Il potere
fa, se fumasse e usasse una marca di sigaretta la farebbe crescere. Se sceglie un cane di un certo tipo fa tendenza. Che vuol fare? È così, no?
Giardino, ruggisce tutta la notte e dorme in un tombino. C'è l'aria nel letto.
Ma vogliamo parlare del simbolo orrendo del nuovo centrodestra, diciamola tutta, simbolo terrificante, terrificante.
Sembra un po' un'insegna stradale.
Sì, qualcuno ha detto addirittura il simbolo di Equitalia, altri
no,
hanno detto
le insegne stradali, quelle che indicano non so la
sì,
zona
è vero, P, oppure P parcheggio, P come parcheggio.
Sì, ma può essere un parcheggio per non parlare, quindi così brutto.
Dai, è agghiacciante, dai, è agghiacciante. Vabbè, il giovanotto può migliorare da questo punto di vista, dai, può migliorare, dai. Addirittura Alfano dice che è il colore dei sogni di Mirò. Vabbè, mo si è allargato però, eh.
Abbiamo scelto il blu perché è un colore che dà forza, è la forza del mare, è la bellezza del cielo, è il colore dei sogni di Mirò, è il colore della serenità.
Ah, su Alfano, sai, colore della serenità.
Ma a proposito di Alfano,
aspetta, 800240024, iniziamo così la zanzara, con noi Daniela Santanchè, buonasera.
Buonasera.
Le ho messo subito Alfano, Le ho messo subito
c'è
Alfano.
Di peggio,
Io ho il titolo del giornale domani.
Chi è peggio di Alfano? Scusi, chi è peggio di Alfano? Oggi.
Scusi, i miei avversari sono la sinistra.
Vabbè, sì, lei dice sempre così, poi in realtà. Scusi, lei domenica, ovviamente non va a votare perché sono le primarie del Partito Democratico, però chi è che le farebbe piacere che vincesse?
Guarda, io le dico una cosa, Renzi mi sembra che faccia la rivoluzione a parole, ma nei fatti si comporta come i democristiani e quindi è pronto all'inciuccio.
Sì.
Per cui voglio dire, non mi appassiona, a me piacciono i rivoluzionari, lui invece non lo è, per cui non saprei proprio.
No, ma chi le piace più tra i tre?
No, nessuno mi piace.
Vabbè,
mi
piace, d'accordo.
Tra di sinistra.
Se uno dovesse scegliere, se lei dovesse scegliere, chi sceglierebbe?
Non andrei a
Vabbè, d'accordo. Vabbè, ma tra i tre, Allora, chi le conviene?
Ma non ne dirò mai tra i tre. Tra i tre nessuno.
Ma come
sono
no?
Sono dall'altra parte del mondo.
Ma le piace
sono quello che è tutto diverso da me, ha un'altra visione del mondo.
Ma Renzi
vita,
non è così. Ma Renzi addirittura dell'amore. Che c'ha?
Di tutto.
Ma scusi, che differenza c'è dall'amore tra nella considerazione dell'amore? Scusi, l'amore
ma
che
non
c'entra?
Vedo più che hanno passione, vede? La sinistra poteva avere un senso quando volevano essere forze di opposizione.
Vabbè, ma tra i tre ci sarà
le fabbriche, adesso vogliono soltanto governare, gli interessa solo più governare.
Ma pure a voi non è che non vi interessa governare.
Le auto blu, i ministeri.
Vabbè.
Perso la loro mission.
Però scusi un attimo, allora, almeno mi dica chi la attrae da più dal punto di vista così come uomo.
No, guardi, ho altri gusti.
Ma di fatto,
no, devo dire la verità, più Cruciani. Vabbè, io Cruciani, sono cosa fuori. Vuole che le dica? Cosa vuole che le dica? Io devo... Non sento.
Però se uno deve recuperarlo.
Civati, forse.
Non
sento.
Ma come non sento?
Lorenzo, no. Cruciani, no. Voterei Cruciani.
Vabbè, d'accordo.
Forse vado e voto Cruciani.
Vabbè.
Ma io ho il titolo del giornale di domani, intanto.
Il titolo del giornale di domani, che c'entra adesso il titolo del giornale di domani?
Il titolo del giornale di domani.
Qual è?
Aspetta un attimo, che ti faccio saluti. Un attimo, aspetta. Buonasera.
Sì,
guardi, il titolo di domani è morto il negro Mandela quando tocca ad Alfano. Ecco,
ma dai, su, Alessandro, dai.
Non tocchi Mandela, perché Mandela è un eroe che per un credo di una battaglia si è fatto 27 anni di galera. Per cui quando parla di Mandela si alza in piedi.
Glielo dica al giornale.
Però
si mette in piedi e sull'attenti.
Il giornale hanno fatto un errorino ieri sera, hanno scritto su online padre dell'apartheid, vabbè, può succedere. Senta un attimo, che cosa hanno in comune Mandela e Berlusconi?
Beh, che tutti e due credono in una battaglia di libertà, in una battaglia di democrazia che non si batte con la violenza, aumentando la violenza e lo scontro, ma cercando di fare convivere insieme.
L'apartheid è come quello che ha subito Berlusconi, è tipo l'apartheid, non ho capito.
No, ma non mettiamoci adesso a fare dei paragoni.
No, vabbè,
voglio dire, Berlusconi sta compiendo una grandissima battaglia di libertà e di giustizia.
E anche Mandela ha fatto una grande battaglia di libertà e di giustizia.
Mandela l'ha fatta in maniera esponenziale, ha fatto 27 anni di galera e, voglio dire, era pronta alla morte per la battaglia nella quale
Ma anche Berlusconi mi sembra pronto alla morte, no?
L'ha fatto, e quindi, voglio dire, sono sicuramente due persone che credono in battaglie diverse, ma sempre di libertà e di democrazia.
Questo sì. E subisce lo stesso calvario che ha subito Mandela, in parte Berlusconi, oppure no? In parte, in parte.
No, guardi, è un calvario, Mandela 27 anni di galera.
Però Berlusconi pure la persecuzione, non è che dura da poco.
Berlusconi sono 20 anni di persecuzione.
E dunque,
lì, voglio dire, c'era un regime di un certo tipo, qua c'è un regime di un altro tipo, ma sempre di regime parliamo.
Per cui il regime dell'apartheid poi è uguale al regime dei giudici.
No, ma lei lo so che vuole poi fare un'ansia.
Ma che ansia? Ma quali ansia? Io le cazzate.
Non ho bisogno dell'interprete. Non mi traduca.
Non è che lo dico io.
Prenda per quello che ho detto.
Vabbè,
sembra di essere chiara. Io parlo come mangio, ho bisogno che lei ripeta ciò che io
dico. No, era per spiegare.
Netta e chiara. No, ma lei non spiega.
Ma io spiego, come no?
Lei sta facendo casino.
Ma che casino?
Non spieghi le mie parole perché sono chiare.
Ma non sono affatto chiare. Questo è il punto, perché uno se dice che
vabbè, allora aspetti, colleghiamoci via video che le faccio un disegno, così le più facile.
Traffico. Oh, ecco qui 800 24 00 24. Caro Parenzo, siamo con Daniela Santanchè di Forza Italia. Allora,
molto bene.
Io però, tu sai, Parenzo, che quando c'è la Santanchè da Santoro, improvvisamente gli ascolti si impennano. Per esempio, ha fatto una puntata, l'ultima puntata in cui partecipava Santoro, il 13%, 10 l'ultima, cioè 3 punti, c'era la decadenza, è vero, eccetera, eccetera. Ma è un caso, cioè lei e Santoro, qualcosa in comune ce l'avete, signora Santanchè, o no?
Ma qualcosa in comune ce l'abbiamo, non so cosa abbiamo in comune, so che quando io vado, anche come ha detto lei, ha fatto il record ascolti stagionale.
Ma che c'è, una chimica tra di voi, c'è qualcosa in comune, le piace Santoro alla fine a lei, diciamo la verità, un po' le piace?
Ma io trovo che Santoro è un professionista, è una persona sicuramente capace.
Meglio di
Alfano. Parte, ma lo sappiamo che è di parte, quindi sappiamo nettamente da che parte sta.
Però meglio così.
Mi piacerebbe chiedesse scusa alla signora Pascale per quell'orrenda puntata che fece con quella attricetta su.
Però pure lì ha fatto gli ascolti,
Sì, però lì ha fatto una cosa molto grave.
Vabbè.
Secondo me farebbe bella figura a chiedere pubblicamente scusa per quello che ha fatto.
Però se lei dovesse scegliere di andare a cena con Santoro o con Alfano, con chi andrebbe?
Ma guarda, andrei con Santoro perché con Alfano tante cene ho fatto e quindi non sarebbe una novità. Sono una persona curiosa.
Però tra i due è meglio Santoro, su, apprezza di più Santoro. Sono due cose diverse.
Queste sono due cose che non sono assolutamente paragonabili.
Però uno è sincero e l'altro, almeno uno è chiaro, l'altro no. Questo o no?
Ma sa, a me i democristiani, io le devo dire la verità,
proprio
non sono mai stata democristiana,
non li sopporto,
nella mia vita. Ci sono democristiani eccellenti, bravissimi, però voglio dire, un altro modo di sentire, di parlare, di ragionare.
Poi per sono infingardi, che sono?
Rispetto per tutti, però insomma.
Sono subdoli, che sono?
Sono diversi.
Sono diversi,
Da me.
Sono diversi.
Sono per una politica delle differenze.
Sai che Parenzo è a favore della sua condanna sulla manifestazione sul burka?
Beh, manifestazione non autorizzata, per forza, mica perché lei, per qualsiasi manifestazione non autorizzata.
Ma uno non può andare a fare un sit-in sul burka,
ma
dai.
Ma perché Parenzo non studia un po'? Senza farlo studiare.
Ma no, ma non è questione di studiare.
Scusami, Danielina, ti dico questo.
Dimmi, tesoruccio.
1100 euro, che vuoi che siano, sì. 1100 euro
ti
di multa.
Ti voglio dire questo, beh, a parte questo,
dimmi,
appunto,
caro,
saluti e baci, paga la multa e taci, ma al di là di questo, se uno fa una roba, se uno va il giorno del Ramadan, no?
Sì.
A rompere i coglioni, perché altri termini a quest'ora non saprei usare, è una manifestazione religiosa, è un po' come se io, radicale, liberale, andassi fuori da una chiesa la domenica del
Palme
a volantinare a favore dell'aborto.
Ti ricordo, scusa, perché siccome... No, vorrei, però sì, ma io ti rispondo, tesoruccio.
Non c'è da rispondere,
dicendo,
niente,
no, no, perché tu hai la memoria molto corta.
Non
ti ricordi quando sono andati sul sagrato del Duomo? Che
ma
cosa
non mi interessa
hanno fatto,
niente, hanno sbagliato.
E non erano autorizzati, stati processati, non è stato fatto niente. Io ti dico, da italiana, che sono uguale a te, io sono andata a vedere soltanto se nel nostro paese venissero rispettate le leggi.
Ma la multa la pagherà o no?
Scusi, le leggi vigenti.
La multa la pagherà.
Siccome
o no?
A lei come a me è vietato andare in giro con il casco o con un passamontagna, perché tutti sul territorio nazionale dobbiamo essere identificati.
Ma allora perché l'hanno condannata? Scusi.
Io volevo, ma mi hanno secondo lei perché mi hanno condannato?
Che ne so, perché giudici, perché sono giudici.
Ma perché mi hanno condannato?
E che ne so, perché i giudici sono ce l'hanno con lei, perché?
Ma voglio dire, ma secondo lei mi hanno condannato perché
si chiama
Sant'Anchè? A parte che io avevo informato il questore, avevo
perché si chiama Sant'Anchè? L'hanno condannato perché si chiama Sant'Anchè? Questo
ma no, mi hanno condannata su basi ideologiche, perché pensano che le donne che vado in giro con queste prigioni portatili, che il burka sia una cosa giusta. Io invece mi batterò sempre, e se mi mettono in galera per questa roba qua sarò orgogliosa di andarci.
Cioè, 4 giorni vuole farli in galera lei?
Ma sì, ma ne faccio anche 4 mesi.
Vabbè,
non mi
esageriamo, 4 mesi
perché non voglio vedere in Italia delle prigioni portatili, delle donne che si sottomettono al clan maschile della famiglia.
Va bene.
Parenzo, non c'è nessuno che si mette il burka per convinzione, lo mettono per costrizione.
Sant'Anchè, scusi un attimo, lei è d'accordo con i grillini che vogliono fare l'impeachment a Napolitano?
Ma io, guardi, se i grillini presentano l'impeachment su Napolitano, lo leggerei con attenzione e personalmente penso che lo firmerei.
Addirittura?
Sì.
Cioè, secondo lei è fuori per il fatto che da Monti in poi sta violando la Costituzione?
Secondo me da Monti, anche da prima di Monti, non fa più l'arbitro ma fa il giocatore di una squadra.
E dunque sì, è giusto l'impeachment contro Napolitano?
Ripeto, se i grillini depositano l'impeachment lo leggerò con grande attenzione, ma
firmerò.
Le dico che a livello personale sono predisposta a firmarlo.
Allora,
perché trovo che in Italia dovremmo essere tutti consapevoli che di quello che sta succedendo è un colpo di Stato, non c'è più lo Stato di diritto.
Cioè Napolitano è un golpista?
Si è dimezzata la democrazia.
Ma Napolitano è un golpista?
No, io non ho detto che Napolitano è un golpista.
È il colpo di Stato.
Però io sarei molto contenta che Napolitano non fosse più il Presidente della Repubblica, perché ha fallito nella sua missione, della missione, della pacificazione.
Ho capito benissimo.
E sono fallite le larghe intese.
Un attimo solo, torniamo tra un quarto d'ora.
Dite minchiate a palate e non si ride più delle cazzate che dite. Sei una capra!
Lo sai, Davide, che io non capisco una cosa, non capisco, al di là delle parole che usa Grillo, che sono sempre le stesse, questi attacchi forsennati da parte della nostra categoria dei giornalisti nei confronti di Grillo per questa storia della segnalazione sul blog, su quello che scrivono i giornalisti. È capitato questa volta, poi addirittura Grillo dice: segnalate gli articoli dei giornalisti stile Oppo, cioè Maria Novella Oppo, che è una giornalista dell'Unità, per la nuova rubrica del blog Giornalista del Giorno. Ma qual è il problema? Non ho capito. Non è mica mettere all'indice qualcuno, è semplicemente Grillo si incazza come una bestia quando qualcuno scrive, secondo lui ovviamente, delle stronzate. Qual è il problema? Cioè le minacce che può ricevere questa qua, le minacce che può ricevere qualcuno, qual è il problema?
Oltre alle minacce che la mamma dei creativi è sempre incinta, è il fatto di mettere una lista di...
Sì, però amico mio, non si sente niente, abbi pazienza, alza sto volume, alza sta voce, cazzo, dai!
E giornalisti sgraditi.
Ma ho capito, ma ognuno di noi ha giornalisti graditi, graditi e sgraditi, che vuol dire? Cioè, non vuol dire nulla, ma non vuol dire niente!
Bello.
Ma che significa bello? Ha scritto, bello. Ma non è mettere all'indice, non è che sta invitando ad impiccarla. Ha messo la foto, ha detto che l'Unità è pagata con i soldi pubblici e loro vogliono eliminare i soldi pubblici, e dunque la Oppo si deve trovare un altro mestiere, e questo può essere sgradevole, ma è Grillo e lo ripete da 100 anni questa cosa qui.
È
e
una
poi...
campagna denigratoria.
Ma quale campagna denigratoria? Ma quando
mai? Gli operatori dell'informazione.
Ma che gli operatori dell'informazione? Sentilo, gli operatori dell'informazione. Informazione. E che sei? Radio Popolare sei?
Gli operatori dell'informazione.
Questo non lo dice più nemmeno il coso, nemmeno l'Associazione Nazionale Stampa Italiana, nemmeno la CGIL.
No, Napolitano parla
di operatori dell'informazione. Appunto, ho detto tutto. E ho detto tutto.
Operatore,
no, non c'è nessuna campagna. C'è una roba che fa Grillo, secondo me sbagliata, peraltro.
Una campagna denigratoria.
Ma certo. Quale campagna denigratoria? Semplicemente riporta alcune frasi che scrivono i giornalisti. Qual è il problema? Qual è il punto? Non si può? È proibito? È una messa all'indice? Significa che devo... Ma quale messa all'indice? Ma finiamola.
In un paese civile fa la lista dei giornalisti.
Ma che lista? Ma che lista? Dai, su, smettiamola.
Come si chiama?
Ma sono delle polemiche sul blog di Grillo, smettiamola, dai, su.
Che è l'organo ufficiale del...
Ma perché, scusa, non ho capito, alcuni altri politici non scrivono, non riportano le frasi sgradite di alcuni giornalisti, non fanno la stessa cosa, lei ha scritto una stronzata, quell'altro ha scritto un'altra cosa che non è vera, Grillo riporta sul blog, qual è il punto? Titoli del TG3, titoli del TG3.
Ladies and gentlemen.
E adesso i titoli del TG3.
E ascoltate cosa deve dire.
Il mondo piange Nelson Mandela, la libertà, diceva, è un ideale per cui vale la pena vivere, se necessario anche morire. Nel 93 il Nobel per la pace, il 15 dicembre funerale in Sudafrica per 3 giorni. La sua salma sarà esposta nella sede del governo a Pretoria, prima una grande cerimonia a Johannesburg. Prodi annuncia a sorpresa, voterò alle primarie, bisogna difendere il bipolarismo. Renzi cupola Civati alla volata finale, domenica il risultato. Berlusconi contro di me anche le più alte cariche dello Stato, Grillo lancia sul blog la caccia ai giornalisti ostili, durissime le reazioni. Rapporto Censis, Italia sciapa e scontenta, fiaccata dalla crisi, famiglie in affanno, giovani all'estero, la speranza e la voglia di impresa di donne immigrati. Messo in ginocchio dall'alluvione, un imprenditore di Orosei si uccide, questa azienda era il mio sogno, vederla distrutta mi fa piangere il cuore. Al sorteggio per i mondiali di calcio l'Italia finisce in un girone difficile con Inghilterra, Uruguay e Costa Rica, primo match contro gli inglesi.
Sorvoliamo sul primo match, sul primo match della conduttrice del TG3. Non era difficile come parola, sbagliamo pure noi tantissime cose, per carità, non vogliamo fare i maestri, però si può fare di meglio, diciamo, si può fare di meglio, su match si può fare di meglio, match. Abbiamo ancora con noi Daniela Santanchè, eccoci qui.
Eccoci qui.
Allora io voglio capire
quale manifestazione.
Oddio. È vero che voi volevate fermare le manifestazioni che disturbano le altre manifestazioni, è anche vero questo, Però lei è andata lì a questa cosa sul burka e poi chiudiamo questa vicenda per rompere le balle a quelle che portano il burka. Basta, non c'era nessuna manifestazione.
No, non per rompere le balle a quelle di burka, per strappare la barba a quei barbuti che gliela fanno mettere il burka. Diverso, io non me la prendo con le donne.
Ma poi c'è stata una specie di una specie di fatua che è stata lanciata qui dalla Zanzara da un
imam. No, ma poi ricordo che a me mi hanno colpito e questi signori garanti erano poi quelli che la settimana o 10 giorni dopo si sono fatti saltare in aria la caserma Perucchetti, per cui gentiluomini sono altri.
Senta, ma
guarda, è più divertente la notizia che sentire questo.
Cosa? Dimmi, che cosa è?
Anche queste riflessioni profonde sull'idea. Più divertente la notizia dell'elefantessa mia che fugge dal circo, quella del Moira Orfei, è stata recuperata sul grano.
Senta, la senatrice Taverna che vuole sputare in faccia a Berlusconi, che ne pensa lei?
Ma io voglio, cosa vuole che pensi?
E che ne so?
Una che dice una cosa del genere, che dovrebbe invece sciacquarsi la bocca quando parla di Berlusconi, Berlusconi imprenditore, Berlusconi uomo.
Cioè indegna di stare in Senato questa qua.
Presidente. Ma questa qua non ha capito dov'è, non ha capito in che paese vive, non ha capito quello che ha fatto Berlusconi. Senza Berlusconi oggi ci sarebbe la gioiosa macchina da guerra di Occhetto.
Vabbè, quello ce la siamo dimenticata.
Governati dai comunisti, avremo più tasse, avremo più disoccupazione.
Ma ce l'abbiamo anche adesso. Ce l'abbiamo anche adesso.
Purtroppo ce l'abbiamo anche adesso, ma sa, non ci sarà controproprio di quanto peggio staremo.
Oh, vogliamo dire qualche cosina a proposito di Formigoni, che la settimana scorsa è venuto qua, ha detto che lei è una pitonessa che striscia, che mangi vermi, poi ha smentito dicendo che mangi vermi, l'abbiamo detto noi, invece non è vero, l'ha detto lui. Ma al di là di questo, pitonessa che striscia, mangi vermi, poi ha detto anche che dovrebbe pensare al suo capo Berlusconi, che ha le condanne, invece lui non è stato condannato. Vogliamo dire qualche parolina di risposta al signor?
Non ti curare di loro, ma guarda e passa.
Addirittura?
Non riesco a scendere a quel livello, sa che porti i tacchi, i 12.
E beh, potremmo passare sopra Formigoni. Potremmo passare sopra Formigoni col tacco. No, è una cosa troppo perversa questa qua.
Ma io guardi, capisco Formigoni. Tutti
Parenzo, ti faresti mettere che problemi giudiziari, dice lei?
No, ma di qualsiasi genere, capisco il suo tormento, capisco tante cose, insomma.
Tormento, quindi, è tormentato.
Vorrei parlare dei problemi degli italiani.
Senta, ma è vero che lei che
sta aumentando le tasse?
Vabbè, questo lo sappiamo.
Di tutto questo.
Scusi, ma è vero che voi pensate di disertare il Parlamento? Cioè Berlusconi è in testa questa cosa, si potrebbe disertare il Parlamento, sì o no?
Cosa vuol dire disertare?
Che ne so, non partecipare più alle sedute del Parlamento, non partecipare più alle sedute delle commissioni, no. Questa non è un'ipotesi possibile.
Si è parlato qualche volta,
ma con chi sta parlando?
No, scusi, parlavo col mio cane che mi è saltato.
Come col cane?
Addosso.
Pure lei c'ha un cane, come si chiama?
Mia.
Come si chiama il cane?
Il cane si chiama Mia.
Mia?
È un beagle, meravigliosa.
È un beagle. Lo vogliamo fare accoppiare? Lo vogliamo fare accoppiare con Dudu o no?
Con Dudu, ma è un barboncino Dudu, Mia è un beagle.
Vabbè, ha visto mai esce fuori, magari esce fuori qualcosa di eccezionale.
Potrebbe essere l'incrocio delle razze di solito da sempre il meglio.
Scusi, perché lei non va mai alla Camera alle votazioni?
Sì, ha ragione, io non vado molto, soprattutto in questo momento perché lavoro al partito e quindi sono impegnata a stare nel nostro movimento politico.
È brutto, 85%.
Non li prendo.
È giusto.
Ma non li prendo i soldi perché mese ho preso 975 euro, perché lei sa che ci vengono tolti 250 euro al giorno. Quindi non prendo i soldi, ma sono obiettivamente, non posso dire diverso, e devo dire anche che chi lavora un movimento politico nel momento
politico
è difficile stare in Parlamento.
Però 85% di
una scelta.
85% di assenze è alto,
Ma lei guardi quelle che avevano le persone anche di altri partiti che
non è mica solo lei, però 85%.
No, ma io non ho niente da dire, più che dirle che ha ragione, di dirle anche che quello che mi interessa è che i soldi non vengano percepiti e quindi non sto prendendo soldi che non merito. Perché sto facendo un lavoro di riorganizzazione di Forza Italia, e il mio impegno è di stare in piazza San Lorenzo e Lucina, per il resto devo dire che è vero.
Parecchio.
Ma tutte le cose non si riescono a fare. Poi in questo momento le devo dire che...
Ma è vero che state pensando
Sono anche contenta di non andarci. Perché? Comunque, tanto voterei sempre no, siamo all'opposizione.
Perché sono contenta di non andarci?
Non
serve a niente, dice lei. Non serve a niente.
In questo momento siamo illegittimi, siamo decaduti. In questo momento si dovrebbe prendere atto che siamo illegittimi.
Ma serve o non serve stare in Parlamento? Partecipare alle votazioni serve o non serve? No, non serve a niente.
Sì, però in questo momento mi sento illegittima, mi sento di stare in un posto dove non sono legittimata.
Senta, un'ultima cosa, ma se Berlusconi va in galera...
Perché le sentenze se lo ricordano, Epifani diceva che le sentenze non si commentano...
Vabbè, ma non è che adesso è tutto illegittimo, dai, questa è una battaglia, una cosa politica giusta che uno fa perché fa la politica, però non è così. Senta, ma Berlusconi...
Come non è così? Come non è così?
Ma se Berlusconi va in galera, lo arrestano, lei che fa?
Vado anch'io.
Sì, va anch'io, pure lei va in galera, dai.
Ma dove?
Se, accompagna Berlusconi in galera.
Beh, insomma, la mia protesta sarebbe molto alta.
È tipo va in galera?
Lei è assolutamente un problema. Mi scateno davanti. Sono disposta a qualsiasi cosa se si compisse un gesto da parte di qualche procura di questo genere. Cioè, sono disposta a qualsiasi cosa.
A commettere anche a commettere un reato?
Qualsiasi cosa, anche 10 reati tutti insieme.
Pur di andare in galera con Berlusconi. Vabbè. A presto.
Se le piace così.
Non pur di andare in galera con Berlusconi, pur di combattere per una battaglia sacrosanta però, di libertà e di democrazia.
Però uno poi commettendo dei reati va in galera in teoria. Per cui alla fine
certamente, ma io guarda, diventerei un problema di questo paese.
Va bene, a presto. Pubblicità.
Grazie, arrivederci.
La zanzara è quell'odioso insetto che non mi fa dormire la notte.
Ma Parenzo c'è ancora?
Non sì, sì. Più cioè, lo so.
Può abbassare Parenzo?
No, non si può abbassare, è già basso di suo oggi. È basso di suo.
E
beh, è un ascoltatore, è basso di suo. È basso di suo. Non lo so, David, se non alzi la voce non si sente la gente che è a casa. Non si sente, non se. Ma non me ne frega niente, alza la voce. Uno anche se è malato alza la voce. Io quante volte sono stato malato, ho condotto con la voce alta. Che cavolo, tranne quando la voce.
Esatto, cioè tu sei veramente un dramma per questo paese, guarda.
È un dramma per me, non per questo paese. È Minzolini, sì, è un dramma per me, non per questo paese. Innanzitutto per me, poi anche per il paese.
Perché lui non era un dramma quando conduceva il TG1.
No, per me no, per me non era un dramma. Per me non era un dramma,
per
il numero
me
uno.
Un dramma, è un amico, ma era un dramma assoluto. Adesso fai ridere. Beh, anche i tuoi titoli del TG1 facevano ridere, guarda.
A zanzara è l'imprendibile insetto.
Vabbè, dove andiamo?
Stiamo degenerando.
No, ma non stiamo degenerando per niente. No, signor Della Valle, signor Della Valle, sentiamo Della Valle, va. Della Valle che dice: sono persone che hanno distrutto il paese, i politici. Ora io questa cosa qui, che Della Valle, ogni volta che vai in una trasmissione televisiva, se la prende con le persone che hanno distrutto il paese, con i politici, la trovo una cosa francamente un po' assurda. Cioè, a parte che è 20 anni che ripete la stessa storia, signor Della Valle. E vabbè, dai. Cioè, non è che poi la. Diciamo la verità, non sarà stato Della Valle, ma non è che solamente i politici hanno distrutto questo paese, non sono stati solamente i politici, perché i politici spesso sono lo specchio degli italiani, non è che nascono così i politici, non è che nascono dai monti, vengono giù a dominarci. Sono lo specchio degli italiani, magari non di Della Valle. Della Valle sarà una persona onestissima, sicuramente al posto dei politici avrebbe messo a posto tutti, però
e non c'è nessun ragionamento da mettere in piedi e nessuna strategia da discutere con persone che hanno distrutto il paese. Con loro non bisogna parlare più e basta, e quindi a casa, in un modo gentile, ma quindi a casa.
Bah, non bisogna parlare più, ma con chi poi, concretamente, con chi, concretamente? I politici, classe incompetente, sempre Della Valle. Su, fra poco ti presento un ospite, qualche minuto, ascoltatori, qualche minuto, qui di fronte a me. Peccato che non ci sei anche tu, Parenzo, oggi, sennò ti risvegliavi, perché insomma ci sarà battaglia.
Cioè, nessuno crede più a questo mondo politico. Se escludete qualche persona rara, è un mondo di persone incompetenti che non sanno trattare. E del resto, voglio dire, ma la situazione che oggi vediamo è la conseguenza di decenni di gestione pessima.
Vabbè ragazzi, però
cioè, hai ragione,
ma è facile
perché...
prendere l'applauso così. Uno, tu vai là, dici: politici sono incompetenti, non sanno fare niente. Applausi delle persone, applausi.
Beh, dipende,
ma dai, su.
Dipende che cosa hai fatto.
Ma dai, ma dici
vita.
Qualcosa di più, no? Qualcosa di più concreto. No, sei dipende, Della Valle, mica uno scalzacani qualsiasi. Della Valle, va lì e dici: politici sono incompetenti. E che ci vuole?
Cioè, no, mi pare che Della Valle ha ragione, ha avuto anche ragione. Coraggio perché.
Ma coraggio di che? Ma coraggio di che? Va nel mainstream più generale, va nella.
Si è creato molte antipatie per quel che ha detto e ha fatto.
Ma quale si è creato molte antipatie? Ma dai, su. Cioè.
Uno si può alzarsi, alzare il dito e dire: politici, siete una classe non dirigente
Ma che cosa originale? Ma dai, su.
Lui lo può fare.
Elia da Bologna.
Non avendo preso buonasera. Soldi da Mottato, lo può fare.
Elia da Bologna.
Pronto, buonasera Parenzo, buonasera Cruciani.
Dimmi caro.
Buonasera.
Niente, io volevo dire che mi trovo comunque d'accordo sul mettere un impeachment a Napolitano, in quanto comunque non rappresenta più noi italiani, ma rappresenta le larghe intese di un governo che oramai non esiste più.
Sì, vabbè, ma l'impeachment a Napolitano, dai, su, ma l'impeachment è una roba seria, c'è l'impeachment, uno va sotto processo per roba seria. Poi lo stesso Grillo, in un fuori onda non so quanto, ha detto che tanto comunque non passerà mai, che è tutta una cosa politica di bandiera, ma è una roba che non passa. Ma l'impeachment è una roba seria, ragazzi, bisogna aver violato la Costituzione, cioè non è che possiamo affidare questi discorsi a quattro scavezzacolli qualsiasi, ma nemmeno noi possiamo fare delle cose così. Noi siamo qui a fare i giullari dell'attualità, a divertirci, a fare qualche piccolo ragionamento, a qualche piccola polemica. Non è che proponiamo l'impeachment contro Napolitano, ma dai, su. Cioè, ma
Napolitano, dai, è stato indagato per mafia, ha avuto varie problematiche anche in passato che non sono mai saltate fuori per la sua immunità. Secondo me, se si va a vedere a fondo, non sarebbe neanche male vedere un attimino di scoprire le carte su Napolitano, perché non mi convince.
Vabbè, grazie. Raffaele da Brindisi, Raffaele da Brindisi, buonasera.
Sì, buonasera. Io avevo...
Oh, pronto? Andiamo, forza!
Sì, avrei voluto fare una domanda da Santanchè, ma siccome non c'è, gliela faccio comunque in via indiretta. Se le battaglie di libertà che ha fatto Berlusconi erano di libertà per tutti o per se stesso? Vabbè. E l'altra domanda era questa: che tutte le leggi che sono state fatte da Berlusconi, sì, e usate con retroattività,
sì,
come mai nessuno l'ha messo in evidenza, visto che ha fatto un casino della Madonna,
sì,
per quanto riguarda la decadenza al Senato? Nessun giornalista ha fatto la domanda come mai le leggi precedenti sono state tutte applicate con retroattività, addirittura liberandoli dai reati.
Grazie, Fabiano da Prato, non ho capito nulla. Fabiano da Prato.
Buonasera.
Vai.
Senta Cruciale, volevo dire una cosa io. Io a volte ho sentito lei, per avere un risvolto buono bisogna affamare il popolo, cioè vuol dire fare un bello sciopero fiscale.
No, affamare la bestia, ho detto. Lo sciopero fiscale potrebbe essere una grande cosa, ma è difficile.
Una grande cosa, ma se 2 o 3 milioni di persone si mettono insieme e nessuno paga sulle tasse, poi il governo in qualche modo si riorganizza, giusto o no?
Sì, ma ho capito, ma è complicato non pagare le tasse tutti quanti. Io sono favorevole agli scioperi fiscali, eccetera, eccetera. Per carità, va benissimo, dovrebbero essere organizzati bene, c'è una pressione fiscale vergognosa, va bene, però è complicato organizzare una cosa di questo tipo. Cioè, non, alla fine arriva la finanza equitaria e ti fanno un mazzo così, questo è il rischio, capito? Che poi siamo un popolo di codardi, non è che c'è una mobilitazione generale contro le tasse, contro lo Stato ladro, non c'è una...
Capito, nessuno lo può fare il discorso là, vedo, è molto difficile,
Cosa è molto difficile? Cosa è molto difficile?
No, ho detto è molto difficile, allora secondo te fa lo sciopero fiscale.
Ma
vero?
Sì, mi pare complicato, purtroppo è complicato, io lo farei pure, sarei pronto a fare un grande sciopero insieme a un sacco di gente, però mi pare complicato.
Popolo dicono, no, io sono di Prato, no? C'è una radio, non è un concorrente, è una radio locale, si chiama Radio Studio 54.
Sì, allora?
E c'è un certo Gary Guido la mattina e parla tutto per il sociale, è una radio molto importante.
Vabbè, che vuole da me? E allora?
No, nulla, volevo sottolineare una radio come la vostra.
Vabbè, ma chi se ne frega, grazie Fabiano. E abbiamo con noi, buonasera.
Buonasera a lei.
La riconosci, Parenzo, questa voce?
Ciao Davide.
Allora, guarda, io la
Stai
signora
attento,
Nobile...
Eh?
La signora Nobile la conosco da tantissimi anni, da prima della vicenda giudiziaria.
Cioè, ha truffato anche te?
Ospite.
Ha truffato anche te?
No, io non posso dire assolutamente questo. Con me è stata sempre una persona gentile, come la madre. Era venuta in trasmissione.
La madre Vanna Marchi, lei è Stefania Nobile.
Sì. Prima della vicenda era venuta da me, prima della vicenda giudiziaria, poi è venuta a presentare il libro Le mie prigioni, mi pare si chiamasse così.
Dopodiché non mi hai mai più dato la parola.
Certo, no, perché te la sei fatta sotto. Perché era una sorta di mostro che non poteva più intendere. Di la verità,
mostro.
No, di la verità, Parenzo, non è più invitata perché la consideravi una specie di mostro.
La parola mi è stata tolta per 12 anni.
Hai capito?
No, 12
per me
anni.
Non è tanto più mostro di tanti altri mostri, certo. È una donna che è stata condannata
e ha pagato.
Lo dice pure lei, una truffatrice.
E ha pagato. Trovamene un altro.
Ha pagato.
Trovamene un altro.
Scusi un attimo, ma lei
ma a differenza di molti politici, guarda che adesso io questo lo voglio dire, perché non me la posso prendere con la signora Nobile né con la signora Manchi.
Ah,
perché,
vorrei vedere, se la pena di morte non c'è in Italia, eh. Se no, c'era me la davano, però non c'era, per cui non me l'hanno data.
Hai truffato un sacco di poveretti che alcuni, e quindi,
ma sui poveretti ci metterei, sai, il poveretto che è venuto a dire che ha dato 300 milioni a un mago, mi devi dire come faceva a essere poveretto.
Vabbè, sempre truffa.
Adesso tu me lo devi dire. No, ma erano tutti poveretti, erano tutti indigenti, poveracci, malati, con le ambulanze in tribunale. Io non ho visto arrivare uno in tribunale a dire: ho comprato un legamento d'amore perché mi piace il marito della mia migliore amica. Questo non l'è venuto a dire nessuno. Tutti poveracci, tutti malati.
Tu
sì,
sì. Quel coglione del mago con nascimento.
Ma sai, lui non c'è, a me non piace parlare di chi non
vabbè,
c'è.
Certo, non è.
Se era un coglione, io non lo so.
Comunque,
io so che. Io rispondo per me.
Ho truffato migliaia di persone.
Migliaia.
Che
infatti, le parti civili sono 84.
Vabbè, dai, non torniamo su
migliaia, lo stai dicendo tu. Comunque va bene, dai. Mi vuoi aggiungere degli anni? Ti sono sembrati pochi?
No,
perché se vuoi riapriamo, su 9 anni e mezzo lo portiamo a 24
però
anni.
Ma non è che possiamo parlare del processo.
Comunque, guarda, per me puoi dire quello che ti pare, perché io ho pagato e ho già dato. Rendo? Rendo? Allora non sei più originale, David. Dai, andiamo
oltre. Ho detto semplicemente, scusami, ho detto semplicemente che hai pagato per quello che hai fatto, per me delle cose gravissime, perché tu fai la
paura. Sì, sì, allucinante.
Però a differenza di molti politici italiani che ad esempio sono stati condannati, il carcere non lo vogliono fare, per certe cose forse anche meglio la signora Nobile e la signora Marchi, perché voglio dire, siccome nel nostro
perché
paese
si sono fatti la galera, però io volevo sapere una cosa sulla galera.
Potrebbero cantarsi
sulla galera
adesso.
Ma lei è stata malissimo in carcere, no?
Malissimo, ma non sono la sola. Io vorrei continuare a parlare.
E non c'aveva un telefono di qualcuno?
Io il numero della cancelliera non l'avevo, no.
Non ce l'avevo?
No, purtroppo no. Se no, probabilmente l'avrei anche chiamata.
Cioè,
se
lei avesse conosciuto un potente, sarebbe uscita, l'avrebbe chiamata.
Ma sai, c'è da dire anche una cosa. Io questo numero non l'avevo e purtroppo non ce l'ho neanche adesso, ma devo dire la verità, non lo voglio, sinceramente. Però,
vabbè, in quella situazione l'avrebbe chiamato qualcuno, dai. Lei avrebbe chiamato sicuramente.
Sai cosa hanno sempre detto a me?
Purtroppo, che non era vera la malattia.
No, la malattia era verissima, lo sanno bene.
No, qualcuno ha detto che non era.
Ma qualcuno, sappiamo già chi ha fatto la figura che ha fatto, stendiamo un velo pietoso. No, in carcere lo sanno benissimo tutti, però mi hanno sempre detto: se tu non fossi la figlia di Vanna Marchi non saresti neanche entrata. E a me questa frase fa incazzare molto, capito?
Cioè, non ho capito,
se io non fossi stata la figlia di Vanna Marchi, in carcere con la mia malattia non entravo. Allora, siccome io sono la figlia di Vanna Marchi, invece sono entrata, ho fatto il tour delle carceri.
Cioè, è stato peggio.
Certo, me l'hanno fatta pagare tripla. Ma io voglio dire, ma alla fine, cioè, noi abbiamo ammazzato qualcuno.
Vabbè, questo adesso lasciamo perdere. Però la cosa interessante è che a un certo punto, secondo te, dovevi uscire e non conoscevi nessuno. Se avessi avuto il telefono della cancellieri, probabilmente l'avresti fatto.
Questo lo so, anche perché sai, chiamare la cancelliere dal carcere è dura, il telefono.
Vabbè, qualcuno per te, diciamo. No,
qualcuno per me. Ascolta, io di amicizie non ne ho mai avute. Infatti, sono l'unica cogliona che il carcere l'ha fatto.
Ma oggi come campi?
Capito? Io lavoro. Lavoro regolarmente nel bar del mio compagno, dove lavoravo anche prima.
Ma quanti soldi c'avevi? C'avete ancora soldi?
Questo non te lo vengo mica a dire. A te mi sono fatta la galera, ti vengo anche a svelare questo. Almeno che me la sia fatta per qualcosa, no?
Ah, appunto, dico.
Dai, tutto sto tesoro, 200 miliardi. Cioè,
soldi vi siete
la prima volta che sono andata in carcere era il 2002, perché sai la mia. Io ci sono andata tre volte in carcere.
Sì, lo so.
Ecco, allora, mi hanno arrestato nel 2002, nel 2007 nel 2011. Non so se conosci qualcun altro che per truffa ha fatto questo iter qui.
Qualcuno ci sarà.
Comunque,
dai.
Ogni volta che durante la carcerazione preventiva ascoltavo un telegiornale, il mio tesoro aumentava. Tant'è vero che mi sono convinto, sta galera me la faccio quasi quasi felice, perché quando esco, porca puttana boia, c'ho un tesorone che dai, fammela fare sta galera.
Però qualcosa mi è rimasto da parte, no?
Chissà,
tu lo stai dicendo, non è che uno fa la galera per niente.
T'ho detto, almeno la galera.
Ma dove stanno? Svizzera, roba seria.
Guarda, la Svizzera lasciamo stare, perché la Svizzera, quando sono andata per riprendermeli, non me li ha dati.
E allora ci stanno allora?
No, poi la Svizzera li ha mandati
l'hanno
sequestrato. Italia, sì. Però glieli hanno dati prima che venissero
richiesti. Dimmi quanto è rimasto.
Lo venga a dire a te.
E che ne so.
Secondo te?
Ma scusami, a quanto
facciamolo dire a David, aspetta, dai, aspetta, che lui aspetta.
Secondo
tutto?
Me, secondo me David, ne 10 secondo milioni te? Di 10 milioni di euro.
Ma chissà.
Io non ho idea, non posso che avere oggi semplicemente un moto di simpatia per due donne che hanno fatto il carcere.
Vabbè, adesso stai lo dici per recuperare, però, hai detto la peggio cosa, però, prima adesso per recuperare.
Però, guarda, mi piacerebbe sentire da Stefania Nobile almeno la parola scusa.
No, cioè, piano.
Scusa a tutti i poveri.
Alto un momento. Allora,
quelle persone che
ascolta,
ho preso per il culo,
ascolta, le persone a cui ho preso per il culo, ascolta David, se io vado in televisione oggi, sai che ancora mi ascoltano? Sai che ancora qualcuno si farebbe prendere per il culo? Lo vuoi sapere tu questo?
Perché vuoi tornare in televisione?
Allora, assolutamente no, a vendere
no?
Mai
l'ho
nella
letto,
vita.
L'ho letto da qualche parte.
Tu avrai letto anche di tutto e di più, ma io non ho mai detto. Io tornerò a fare mille cose, ma a vendere in televisione mai più.
Però la televisione la vuoi fare?
Mai. Non è che io la voglio fare, mi rendo conto che la fanno tanti, che posso farla anch'io.
Cioè, che sei capace a condurre anche.
Sì,
a condurre.
Sicuramente.
Forse meglio di noi.
Sicuramente, no, meglio di voi non lo so, ma meglio di tanti altri, sicuramente. Solo che io
meglio
tuttora.
Di Vespa?
Come no. Ma guarda, lasciamo stare, perché se io avessi se io avessi soldi che guadagna Vespa, mi comincerei a godere la vita, perché anche lui non è immortale.
Vabbè, ho capito, però.
Ma non è immortale, dai.
Lo vuoi cacciare dalla Rai adesso?
No, ma lui è uno dei bravi, però voglio dire.
Ma che ti ha fatto questo Vespa alla fine? Che
a me non mi ha fatto niente, è lui che si è sentito offeso,
No, d'accordo, perché
scusa, io vado da Barbara D'Urso, lui prende il telefono e mi telefona, ma ha fatto
perché
sentire
lui,
importante.
Perché tu hai detto che in una trasmissione Vespa messo in dubbio la tua malattia.
Sì.
Effettivamente ha fatto una faccia un po' strana, ha detto beh, la malattia
la sua risatina così strafottente, che io non so.
Ha messo in dubbio il fatto che tu eri malata in carcere e dunque sei uscita per la malattia.
Ecco, allora, io ho una malattia che purtroppo hanno tante persone, che è l'artrite reumatoide, ed è una malattia molto brutta e molto invalidante. Quindi persone che con la mia malattia sono in carrozzino, immobili nel letto, sono tante.
Cioè tu in carcere non ci dovevi
stare.
Forse
un giorno ci sarò anch'io. Io non ti sto dicendo che non dovevo stare.
No, in carcere non devi starci con quella malattia.
No, io dovevo stare. Ci sono i posti dove ti curano.
No, certo.
In carcere, allora, ma questo non solo Stefania Nobile.
Perché sei Stefania Nobile, non ti
allora, sai quanta gente, perché, allora, che esca una persona, come ho sentito dire dalla cancelliera, fa uscire una perché in carcere non mangia. In carcere ci sono migliaia di persone che non mangiano. Ci sono migliaia di persone anoressiche in carcere.
Certo.
Ci sono migliaia di persone col tumore che non hanno il numero, non hanno il fax e neanche la mail della cancelliera.
Un po' privata, sì, così, certo. Ma la gente, per esempio, è sempre una curiosità che ho avuto, ma il sesso in carcere come lo fa?
Come
è una cosa tremenda, cioè come si svolge la situazione?
Io ero in cella con mia mamma, poi da sola
madre,
e poi con
Succedono delle cose.
Succedono delle cose allucinanti.
Anche da questo punto di vista.
Ma sai, io ho visto nascere tanti amori tra detenuti donne e detenuti uomini, ho visto fare delle cose allucinanti, però in carcere ci sono persone che hanno bisogno di avere un rapporto, perché poi non ti parlo di rapporto sessuale, perché questo non lo puoi avere, a meno che non sia fra donne, che allora lo faranno e non lo so, succede. Certo che succede. L'ho visto anche succedere.
Hai visto?
Ho visto anche detenute picchiate. No, nella mia cella no, mai, se no non succedeva, ti assicuro che nella mia cella non poteva succedere.
Quanti eravate a un certo punto?
Io e mia mamma siamo state in tre, io, lei più un'altra. In tre. Una cella di 8 metri quadri, compreso il bagno.
No, ma
tu hai mai votato? Puoi votare adesso, sì, tranquillamente.
Sì, oddio, non lo so, penso di sì. Penso di aver riacquistato il diritto al voto. Adesso come adesso avrei un grosso dilemma. Non
Renzi
so
ti piace? Renzi
no,
ti piace?
Assolutamente no.
Berlusconi?
Berlusconi, e come faccio a votarlo?
Perché come fai a votare?
Non so, si può votare Berlusconi.
Forza Italia, dico.
Ma a me piace lui.
Ti piace lui?
Non mi piace.
Sei berlusconiana di ferro, diciamo la verità.
No,
sei
stata di ferro
però
no,
berlusconiana.
Però Berlusconi mi piace. Sai quando non mi è più piaciuto?
Quando?
Cioè mi ha deluso.
Sì.
Se io fossi stata lui, allora io avrei preso una bella valigia.
Sì, via.
No, via, assolutamente.
E cosa?
Una bella valigia di Vuitton, di Gucci,
sì,
bella
sì,
cosa.
Bella.
Mi sarei vestito tutto bene e mi sarei presentato davanti a San Vittore. E avrei detto, io sono qua, voglio vedere chi ha il coraggio di mettermi dentro.
Vabbè,
ma sai che si avrebbe dimostrato avere i coglioni?
Però scusami, non è che uno va in galera da solo.
No.
Qualcuno che ti arresta.
Ok, ma tutti sti tutte ste che ti arrestano, ok, ma tu portati avanti.
Vai là.
Il comizio, va a fare davanti
pubblicità
a San Vittore.
Pubblicità. Come combatte? Beh, danzano come Z.
zanzare, queste ombre sulla strada. E cadono le ceneri della città.
E ancora qua, Simo.
Sulla strada.
Ottima trasmissione, sempre la migliore.
Che fuggono dai mali.
Siamo qui, la zanzara, sono le 20, abbiamo con noi Stefania Nobile, figlia di Vanna Marchi, considerata, caro Parenzo.
Ci stiamo chiamando.
Squilla, squilla.
Quale altro bandito stiamo chiamando?
Lo sai, lo sai, lo sai, lo sai.
Ah! Sai che c'ho un virus influenzale pazzesco.
Bah. Si combatte, altro che virus influenzale, non conta nulla.
Risponde la segreteria telefonica di...
Bene. Ma prima o poi risponderà, prima o poi risponderà. Risponderà Stefania Nobile con noi qui in studio a Milano. Dice addirittura che vorrebbe fare una trasmissione radiofonica, cioè vorrebbe altro che televisione. No, abbiamo detto,
no,
sì. No, comunque non televendite, non televendite.
Mai più.
Mai
assolutamente.
Più televendite, anche perché
anche
poi si rischia un'altra
condanna. No, guarda che se una ditta invece avesse il coraggio oggi.
Ma ti hanno offerto qualcosa?
Tutti i giorni.
Tutti i giorni che ti offrono?
Di tutto. Mi farebbero vendere di tutto, pellicce, case, ma io non vedo.
Pure i film porno? No. Quella è un'invenzione che hai fatto
tu. Quella è una delle cose che mi sono divertita a fare per far capire come la stampa, come sia facile, vedi, prendere in giro l'informazione. Cioè, in quel periodo nessuno mi dava la parola. Nessuno mi faceva parlare.
È bastato
parlare.
Dire che volevi fare
mi
un film porno.
Mi sono inventata questa cazzata, che è ovvio che fosse una cazzata.
È
evidente che
fosse
una cazzata. E tutti, però, tutti i giornali hanno messo il titolo.
Invece, ma è normale.
Le tante altre cose che avevo da dire non me le hanno fatte
dire. Però è normale,
dire.
Scusa, se una come guarda, te dice voglio fare un film porno...
Su, ma ci puoi crema, secondo te...
Ma l'hanno fatto tutti, pure Paolini ha fatto il film porno,
facciamolo fare a Paolini, che è meglio, guarda. È meglio. Forse ha anche più esperienza di Stefania Nobile, che nella vita
ha fatto più
altre cose. Sì, questo sicuramente.
Vabbè, non è detto, che ne so.
No, ti assicuro.
Sicuro.
Ma che fine ha fatto lì il mago Don Nascimento?
Lo chiedi a me.
E che ne sa, quello è in Brasile.
No, ma ha fatto morire perché Striscia ha fatto vedere che aveva fatto uno scoop. L'è andata a prendere a casa sua, capirai che scoop era a casa sua.
Va rovinati, Striscia. Vici va rovinate.
Certo.
Se incontri per strada, che succede? Che fai?
Lo saluto, gli do la mano, gli faccio i miei complimenti.
Ah, gli dici bravo.
Tu non mi crederai,
no,
mi è
credo,
successo di aver visto in un bar in San Babila Iacchetti, che quando mi ha visto che mi avvicinavo al tavolo stava sbiancato, gli stava per prendere un infarto, io le sono andata a dar la mano, ho detto complimenti, guarda.
Veramente? Tutto. Dunque se incontri Vicio, comunque i protagonisti Striscia la notizia, dici bravi, mi avete fregato, però siete stati bravi.
Sì, anche perché sono anche loro i campioni di truffe, cioè guarda,
in che senso?
Guarda cosa hanno fatto in tribunale quando io gli ho chiesto di portare la telefonata intera, quella di cui hanno parlato tanto, che era stata tagliata.
Non l'hanno portata.
Lui ha detto sì, certo, è stata tagliata, l'originale non c'è più, ma abbiamo tagliato solo perché ripeteva più volte buongiorno e buonasera. Sono un coccodrillo che parlo così.
Ma tu dici che fanno male il loro mestiere? Dici?
No, sono bravissimi
a truffare, sono truffatori come te? No,
sai, ci sono tanti modi di truffare,
Loro è un livello...
Ci sono tanti modi di truffare, bisogna vedere cosa si intende per truffa.
Comunque, se
la truffa è una cosa che può essere fatta in più modi. Poi sicuramente per avere l'ascolto che hanno, insomma, se andiamo a vedere di cosine ne fanno parecchie anche loro.
Cioè, di cosine...
Io ti posso solo dire che per consegnare a noi un tapiro ci stavano facendo ammazzare.
Cioè?
E questo l'hanno fatto con molti. Sai, ti fanno degli inseguimenti,
quelli in mezzo alla strada, dici,
ti bloccano, ti si buttano sul collo, te ne fanno di tutti i colori. Ma... ovviamente questo non si vede.
Ma tu lo sai che hanno una volta dato una bottiglia, ha tirato una bottigliata alla Santa Che in carcere, non è vero questo? È vero o no?
Sì, gli ho tirato dietro una bottiglia.
Ma come mai?
Certo,
che ha fatto?
Che è vero.
E che aveva fatto?
Allora, eravamo durante la carcerazione preventiva nel 2002. Io, fra l'altro, ero un periodo in cui stavo particolarmente male, ero nell'infermeria di San Vittore e hanno avuto la decenza di lasciarmi con mia madre, quindi eravamo in cella io e lei. Sai, in carcere non è che tu arrivi e puoi arrivare davanti alla cella dei detenuti, no? Di solito quando succede che un politico viene in carcere si fa avvisare, arriva e allora? Ti chiedono. No, lei è arrivata così, come se fosse casa sua. Io me la sono trovata davanti alla cella insieme a un'altra giornalista di cui non ricordo il nome. Dice, sono venuta a vedere se avevate bisogno di qualcosa. Io ho detto, no, le bestie non sono visibili. In questo momento lo zoo è chiuso.
Ma perché ce l'avevi dato una santa anche?
Beh, ma ti pare che una combinata così? Ma tu hai idea di che cos'è una cella del carcere?
Vabbè, okay, io quella andava, come devi venire qua?
Andava cosa? Andava me lo deve chiedere. No, no, se lei vuol visitare il carcere, non vada a Stefania Nobile, vada.
Perché hai fatto? Gli hai tirato una bottigliata?
Siccome non si allontanava dalla cella, ho preso una bottiglia e l'ho tirata.
Vabbè,
lei mi ha detto,
in quel periodo stavi avvelenato.
Lei mi ha detto, la denuncio. Ho detto, sì. Beh, guardi, se vuole, io più ormai di qua non posso andare. Cioè, voglio dire, sono a San Vittore, più di qua non credo che mi possano portare. Però, se vuole, faccia.
Ma Berlusconi l'aveva conosciuto?
No, io mai.
E tua madre?
Mia mamma l'ha conosciuto.
Sì. Tua madre, sì.
In Sardegna, sì.
Sì, in Sardegna. Cioè, Berlusconi immagino l'adorasse tua madre, no?
Ma gli le propose tanti anni fa di fare, ok, il prezzo è giusto. E mia mamma disse di no, lui si
ma chi è che
risentì
ti offre oggi,
un po'.
Chi è che ti offre di lavorare ancora in televisione?
Ma perché secondo te
come lo chiameresti un programma?
Come
lo chiameresti un programma?
Il genio del male.
Il genio del male?
Certo. E beh, così io sono stata definita.
Come sei stata definita dalle cose? Come
il
sei
mio
stata...
PM mi ha definito così, io ormai, sai, questo nome me l'ha dato loro.
Questa storia del patrimonio.
Come titolo sarebbe molto più bello Le signore della truffa, che evoca anche un film.
Tu sei molto antico, sei vintage tu. Tu sei stile Totò, sei rimasto un po' vintage.
Devo dirti questo, guarda.
Ma tu cosa fai come Napoleone adesso? Mandi avanti le truppe e tu come gli uomini piccoli rimani in disparte? Fai andare avanti gli altri?
La cosa davvero deprecabile e deplorevole di quello che avete fatto è una cosa sola: prendersi come gioco di persone deboli.
Ancora? Ma sei monotono.
Dopodiché invece c'è un aspetto divertente secondo me.
Qual è?
Tolto che truffare della povera gente, certo. Giocare
ti ho detto,
paure,
talmente poveri che avevano chi 300, chi 500, chi 800 milioni,
allora. Quella roba lì è deprecabile. Invece l'aspetto divertente e geniale è quello di spacciare.
No, spacciare ci vuole della calma.
Del sale, per una cosa per una cosa curativa. Cioè io penso che neanche
curativa
un politico...
no, per il malocchio, ma non curativo. Allora lo consideri una malattia tu?
Cioè, tu ti rendi conto? Eravate
ma perché tu hai visto sparire gli altri maghi dalla circolazione, no? Dimmi tu questo. Allora, Vanna Marchi e Stefania Nobile hanno preso 9 anni e mezzo.
Perché oggi ci sono altri marchi in giro?
Tu non vedi altri maghi?
No, ma che no? Non li vedi i maghi in televisione?
Beh, ma ce ne sono dappertutto, ma stai scherzando? Dunque, ci sono
altri truffatori e nessuno li tocca, tu dici, allo stesso livello vostro.
Ma chi gliene frega degli altri?
Che truffano la gente
ma
così?
Ma certo che li truffano.
Vabbè, nessuno interviene.
Ma
perché?
Io non li vedo intervenire.
Vabbè, questa
non
cosa
lo
del
so.
Patrimonio, Stefano, dimmi quanto avete fatto questo patrimonio. Dai.
Chiama Vespa, lui magari
quanti
lo sa.
Quanti ce l'hai all'estero? Quanti ce n'avete all'estero?
Chiama Vespa, forse.
Ma Vespa
lo
che
sa.
C'entra? Vespa,
beh,
ma
lui sa tutto.
È un professionista.
Lui sa tutto.
Vabbè, che ne avete? Che no? 10 milioni
ma
euro.
Ma secondo te,
non me lo vuoi dire, però c'è sto patrimonio. 10 milioni di euro ci sarà.
Io non confermo e non smentisco.
Prima mi hai detto, non è che abbiamo fatto per niente. Non è che abbiamo fatto il carcere per niente.
Ho detto che mentre ero dentro e se continuavo a sentire che il mio patrimonio cresceva, ho detto, beh, l'ho investito bene, dai. Se continua ad aumentare vuol dire che l'ho investito bene, l'ho saputo mettere bene.
No, ma ce l'hai, non so dove ce l'hai, cioè ce l'avete, ma i geni del male, d'altra parte.
I geni del male, quando fanno le cose le fanno bene.
Le fanno
dai.
Bene. Per cui qualche cosa c'è all'estero.
Chissà.
Intestato a chi? Chissà. Chi è che? Oddio. Lorenzo, abbiamo parlato male della Cancellieri. Ministro!
No.
Ministro.
Sì, buonasera.
Ha chiamato al centralino. Avanti.
Mi è stato riferito che durante la vostra trasmissione insieme alla signora Nobile state facendo della facile ironia nei miei confronti.
No, ironia, ha detto che...
Scusi ministro, chiedo scusa.
No, il punto è...
Telefonato per dire determinate cose, ma se non mi lasciate parlare...
No, però la signora Nobile...
Gli venda un po' di alghe al ministro,
Non sarebbe male,
ecco, non si facesse dell'ironia. Perché insomma ci vuole
ministra,
un po' di rispetto nei confronti del rappresentante istituzionale.
Ha ragione, la signora ha detto che non aveva il suo telefono e dunque
lo stesso rispetto che dovrebbe avere per i tanti malati che sono in carcere.
Guardi, le dico
che sono tanti, mi creda. tanti.
Non metto in dubbio, guardi, io le dico semplicemente questo: il mio comportamento è stato esemplare.
Vabbè,
cristallino.
Va bene, d'accordo, ministro.
No, no, respingo con assoluta fermezza il sospetto, soltanto sospetto, che esista una giustizia di classe che distingue tra cittadini di serie A e serie B. Io ho fatto centinaia di interventi, centinaia di telefonate, questa storia deve finire.
Vabbè.
E anche voi nella vostra trasmissione dovreste moderare un po'.
Vabbè, modereremo.
Lo dico a lei e lo dico pure alla signora Nobile.
Vabbè, grazie ministro, buonasera. Protesti se vuole con i vertici del Sole 24 Ore, Confindustria, quello che vuole.
E infatti.
Grazie, scusi un attimo. Allora, lei vuole fare una trasmissione, perché non gli facciamo fare una bella trasmissione alla radio? È una cosa eccezionale. Vorrebbe fare una trasmissione radio?
Magari.
Il genio del male.
Mi piacerebbe
ma
molto.
Ma non la prende nessuno con il precedente che c'ha lei. Questo è il problema. È uno sbaglio, secondo me, perché anche i truffatori, anche le persone che hanno sbagliato,
io vedo gente che ha dei precedenti peggiori dei miei, che fa delle cose ben più grosse di una trasmissione in radio. Comunque io vivo lo stesso.
Ma di politica oggi chi le piace, oltre a Berlusconi, che non si può votare? Chi voterebbe? Berlusconi non si può votare. Forza Italia voterebbe lei.
Ma non lo so, perché
non vedo
leader dopo di lui. Non vedo chi può prendere il suo posto.
Il
problema dei grandi uomini è che quando vengono a mancare loro, dietro non rimane niente.
Comunque lei potrebbe Forza Italia. Così.
Sì, semmai andrò a votare.
Semmai andrà a votare.
Sì.
E Grillo le piace? È pure lui un grande venditore.
Io credo che ci sono tanti politici che fanno ridere, ci voleva un comico che facesse politica.
Però voglio dire, a livello di vendita di prodotto, chi è più bravo, voi o Grillo?
Non è che mi piaccia molto, sono sincera.
No, non le piace.
È un grande trascinatore.
È anche un venditore, dunque.
È un grande venditore, sì. Poi anche lui magari è un venditore di fumo.
È quello che ne sappiamo.
Ci sono tanti venditori, sì.
Grazie, buona serata.
Grazie a lei. Buonasera.
Pubblicità.
Intanto vi benedico e vi esorcizzo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
Matti, siamo tutti matti, curiamoci, insultiamo da nevrosi, siamo affetti.
Ora ragazzi, per quello che riguarda la storia si possono fare tutti i paragoni possibili, no? Per carità. Però paragonare Nelson Mandela, cazzo, Nelson Mandela a Berlusconi, ma sono due ere geologiche, lasciamo perdere la grandezza, ognuno può giudicare, uno può essere più vicino a Berlusconi e fottersene di Mandela, va benissimo, non discuto, ma quello ha fatto 27 anni di galera, in una galera stretta come uno stanzino, con i letti di ferro, dai, su! Combattenti della libertà, ma di che parliamo, dai? Eppure da qualche tempo ci sono deputati, senatori, eccetera, eccetera, che fanno dei riferimenti espliciti. Vogliamo fare una bella carrellata di personaggi, caro Parenzo, una bellissima carrellata. Iniziando dal signor Giovanardi, dall'amico Giovanardi. Berlusconi perseguitato come Mandela e Abel, qui da noi.
Sia Mandela che Abel, tutte queste persone sono state condannate sulla base di legittimi processi fatti dagli ordinamenti dei loro sistemi. Io li considero dei perseguitati, come considero Berlusconi in questa vicenda di accanimento un perseguitato, sì, lo considero così.
Giovanard, adesso passato all'opposizione di Berlusconi, cioè l'opposizione, insomma, col nuovo centrodestra. Danna, il mitologico senatore Danna, Berlusconi come Mandela e la Timoshenko, questa devo dire che è la migliore.
E voglio fare, visto che il tempo è limitato, una semplice considerazione. Ma voi pensate che un uomo come Nelson Mandela, come la Timoshenko, come chiunque abbia dovuto appatire una condanna nel corso della sua lotta politica sia stato di per sé stesso cancellato dalla storia politica del proprio paese? Voi siete degli illusi.
Traffico, poi la Santanchè di stasera l'avete sentita, però già la Santanchè disse il giorno dopo la decadenza di Berlusconi una cosa su tutti i grandi della storia sono andati in galera, a parte che Berlusconi ancora in galera non ci è andato.
Vede, tutti i grandi della storia sono andati in galera, è andato De Gasperi, è andato Mandela, è andato Mazzini, è andato De Gaulle, con con tipologie di reato diverse, perché ogni epoca aveva un magistrato che usava qualsiasi tipo di reato per poter sbarrare il corso della storia. Allora quello che io vorrei questa sera è che ci fosse rispetto, perché per noi è lutto questo.
Non me moleste moschito. Non me moleste moschito.
Questa trasmissione è assolutamente geniale.
Marco da Lugano, buonasera Marco, avanti.
Buonasera, buonasera Giuseppe, buonasera Davide. Dimmi. Io volevo fare solamente una precisazione relativamente alla signora Nobile. Io ho due negozi a Lugano, sono un piccolo imprenditore e l'ho già vista due volte a Lugano, quindi ecco svelato dove tiene i soldini la signora Nobile. E poi relativamente alla Sant'Anchè, ha rotto i coglioni, basta, veramente basta, cioè non se ne può più, è un disco rotto.
Ma cosa, scusi, ormai. Cosa, non ho capito.
Rompe, dice sempre le stesse cose.
Ma chi?
Ma dice sempre le stesse cose.
Ma chi?
Difende Berlusconi qua, difende Berlusconi là.
Ah, la Sant'Anchè, dice lei.
La Sant'Anchè, ah, sì, la Sant'Anchè.
Ha rotto i coglioni, vabbè, secondo lei ha rotto i coglioni. Poi?
Grazie mille. No, niente, poi volevo dare appunto questa chiave di lettura sui soldini della Nobile.
Cioè, qual è la chiave di lettura? Scusi, ero distratto.
La chiave di lettura, che l'ho vista lì due volte, tutta bella, bella come una mummia. E ecco, svelato dove tiene i soldini. Lei se lo chiedeva.
E dove li tiene, questi soldini?
Vabbè, la banca di preciso non lo so, ma se viene a Lugano di sicuro non viene.
Ah, perché lei l'ha vista a Lugano, lei l'ha vista a Lugano.
Sì, l'ho vista nei miei due negozi a Lugano, quindi.
E che negozi ha lei?
Due negozi di abbigliamento.
È venuta a spendere lì?
È venuta a spendere lì.
Quanto si spende nei suoi negozi, Marco?
Non si spende poco, devo dire.
Cioè, tipo, quanto ha speso la Nobile nei suoi negozi?
Guardi, io non sto alla cassa, ero lì, l'ho vista.
Ma è suo il negozio? Che ne so? Migliaia, stiamo parlando di migliaia di euro?
No, stiamo parlando di 700-800 euro.
700-800 euro? Ma lì mortè. Vabbè, lasciamo perdere. Dovrei raccontare. Vabbè, lasciamo perdere. Alberto da Napoli. Alberto.
Ciao, Bruciani. Buonasera.
Dimmi, senti? Alberto. Dimmi, Alberto, sì.
No, dico, te lo dico alla romana, ma certa gente che fate parlare, dico, ma c'ha sì. La faccia a due sapate punture e più le supposte in bocca.
La traduzione ha la faccia come il culo?
Esatto, bravo.
Sì, caro Alberto, noi ospitiamo
sì,
di tutto.
Lo so, per carità.
E allora, ma, per carità che.
Ma con che coraggio parlano ancora?
E che ne so, come va?
Niente, volevo dire solo questo. Tutto va.
Vabbè, Stefano, provincia di Viterbo. Stefano, provincia di Viterbo. Stefano?
Sì, pronto.
Avanti, dai, forza.
Allora, è una piccola idea per i governanti che stanno seduti.
Una
in
piccola idea per i governanti.
Esatto, è semplicissimo.
Sì.
Dargli i soldi che gli si danno, forse anche qualcosina in più, ma sottrargli i due terzi come cauzione.
Cioè, ovvero, non ho capito, dargli i soldi e poi un terzo
non
metterlo in cauzione.
Stabilire uno stipendio, i due terzi di questo stipendio vengono trattenuti.
Sì.
In attesa che questi facciano quello che promettono di fare.
Una puttanata, una puttanata, una gran puttanata.
Sarà una puttanata, però intanto vedi che stanno, quando quelli cominciano a non prendere più 11.000-12.000 euro al mese netti.
Una puttanata.
Vabbè,
una puttanata, trattenere lo stipendio, ma che vuol dire? Uno può inventarsene di meglio di questa roba,
no,
qui.
Ma glielo trattieni.
Ma poi in base a che cosa si giudica?
Le cazzate che dicono. Quando dicono io faccio questo e non lo faccio, permetti che me ne devi rendere conto. No?
Sì, ma lei non lo va a votare, la prossima volta non lo va a votare, molto semplice, senza troppe cose.
Ancora con sta storia del votare, ma quella è la più grande presa per il culo di tutti i tempi, la votazione.
Vabbè, non conta nulla ormai il voto non conta niente. Vabbè.
Non è mai contato un cazzo.
Ho capito, ma è l'unica cosa che abbiamo.
Vabbè. Che destra e sinistra sono sodali da sempre.
Vabbè. Vuol dire? Ma è sempre lei che decide, no? È sempre lei che decide e poi può ritirare il voto. Per esempio, no? Lei che cosa ha votato alle ultime elezioni? Lei cosa ha votato alle ultime elezioni?
No, io non voto.
Non
io
voto.
Ho votato una volta per colpa.
Ma se non vota, è colpa sua. È colpa sua. Che c'entra sua moglie?
Che c'entra? Questa sciagurata mi ha fatto votare. Io sono di destra, c'è la destra sociale che non esiste più.
Sì.
Se incontro Fini,
allora?
Non so che gli dico. La mia moglie, come molte donne, è rimasta affascinata dalla figura del grande imprenditore
Berlusconi.
E siccome anch'io sono un piccolo imprenditore, ho voluto credere alle fregnacce assurde che ci hanno raccontato. Salvo poi, non so se tu lo sai, Cruciani, quello che si è inventato Tremonti con la faccenda di se tu fai un ricorso fiscale. Cioè, praticamente si è inventato un sistema per il quale.
Ma adesso che c'entra?
Ma come c'entra?
ti dicono che gli devi dei soldi, non glieli devi, intanto gli devi dare
sì,
tutti.
Sì, ma è tutto sbagliato il nostro sistema fiscale, è tutto sbagliato, appunto, anche questo è tutto sbagliato, ma sbagli tu a non andare a votare. Ciao Stefano, ciao, ciao, ciao.
Se tutto l'altipiano guardi il mare.
Cantiamo insieme, David!
Aia.
Sa bene questa canzone, eh?
Oh, bellissima, stupenda canzone patriottica imperiale.
Come fa, Barone? Aspetta e spera che già
allora t'avvicina. Saremo vicino a te.
Avremo un altro
re. Proprio perché il colonialismo fascista è stato civilizzatore, ha portato la libertà ai popoli del Corno d'Africa.
Non c'è dubbio, vabbè, questa diciamo trattasi della teoria del barone nero Roberto.
Ma chiavi tu con il Negus in Etiopia.
Ciao Lavarini, su.
No,
buonasera comunque. Buonasera. Buonasera Roberto Iovi Lavarini. Comitato Destra per Milano, Movimento per l'Alleanza Nazionale.
Chiediamo subito a chi ascolta questa parte di
c'è anche l'amico Parenzo.
Sì. Ecco, che vuoi fare subito?
No, spieghiamo subito chi ascolta questa parte di trasmissione che è dedicata alle persone malate di mente.
Ma no, ma adesso
Parenzo.
Cioè no, però scusa un attimo.
Questa parte di trasmissione è perché è fatta in convenzione col Ministero della Salute.
No, ma guarda, io devo dire una cosa. Io apprezzo molto Iovi Lavarini, invece lo sai perché? Perché al contrario di molti altri.
Quanti fascisti sono?
No, sono uno solo. Iovi Lavarini tutti insieme, non sono due,
ma pensavo fosse, ne bastava già soltanto uno di fascista.
No, appunto, pure due, appunto per questo io penso che invece, al contrario di tanti altri che militano nella destra eccetera, che sono ipocriti, che magari a casa loro dicono Iovi Lavarini almeno lo dice, canta faccetta nera, dice che il fascismo ha fatto delle cose meravigliose eccetera eccetera. Almeno...
perché non l'hanno preso?
Perché non l'hanno già preso chi?
Perché la polizia non è andata a prenderlo?
Ma perché dovrebbe prendere la polizia? Questo io sono contrario, scusa. È uno
dovrebbero anche.
Ma mi conoscono bene, mi tengono sott'occhio comunque, Parenzo, non si preoccupi.
Scusi, Iovi Lavarini.
Ma semplicemente perché non è cattivo, dovrebbero curarlo e basta, perché è una persona che magari rimessa a posto può anche dare qualcosa alla società, che so, dar da bere a due piantine insambabila, può anche essere utile
a due cactus. Punto.
Scusi, Barone, io voglio capire una cosa, ma barone, lei che ne pensa? Barone. Perché Barone Nero, detto il Barone Nero, che pensa,
barone,
che pensa lei di Mandela? Chi era Mandela?
Beh, guardi, io quello che dico è quello che penso, e quello che pensano anche molti italiani.
Per esempio?
È che Mandela è stato, come tutti i grandi capi rivoluzionari, non è stato certo un pacifista.
E che cos'era?
Nel suo caso particolare era un terrorista comunista, la parte della storiografia.
Ma dai, su, Barone.
L'African National Congress era legata all'Unione Sovietica, finanziata ed armata dall'Unione Sovietica, e Mandela era orgogliosamente comunista. Questo è giusto ricordare.
Parenzo,
è giusto ricordare che i 25 anni che si è fatto in carcere non era per motivi ideologici o di opinione, per attentati terroristici dove sono morti centinaia di sudafricani.
Scusi un attimo, dunque, per lei
bianchi che neri.
Per cui è giusto per lei che abbia fatto il carcere, Barone?
Se ha fatto degli attentati terroristici, mi sembra giusto che abbia fatto il caso.
Capito, Parenzo?
Sì.
Parenzo?
L'hanno tirato fuori prima semplicemente per accordi politici.
Fosse per lei
internazionali.
Fosse per lei l'avrebbe lasciato in galera, diciamo.
Ma, no? Non lo so, lì dipende dalla legge sudafricana.
Vabbè. Parenzo, commento di Parenzo.
Io ho capito questo, che a distanza di un mese, quando era già venuto ospite in questa trasmissione, il signor Barone, quello che tu chiami Barone, Longhi, Minchini era in stato, come dire, in stato di delirio permanente. Ora, in una giornata come questa, voglio dire, o gli si danno le attenuanti, perché evidentemente nell'ospedale dove è trattenuto non ci sono medicinali sufficienti, e allora qui bisogna fare intervenire immediatamente
oppure...
il Ministero della Salute, oppure andatelo a prendere, se dice sul serio, andatelo a prendere,
Mandela i libri di storia, basta leggere la storia del Sudafrica, storia dell'Africa.
Ma lei che preferiva? Scusi.
La storia di Mandela.
Barone,
la storia vera, non le storielle.
novelle buoniste che ci vengono raccontate e che voi giornalisti pigliate come oro colato.
Scusi, barone, barone, scusi un attimo, lei allora preferiva il Sudafrica dei bianchi al Sudafrica, cioè, ma della parte. No,
questo,
no,
questo non c'entra. Guarda, no, il non c'entra. L'apartheid era sostenuto dagli Stati Uniti d'America,
questo è vero,
da Israele e da Sua Maestà la Regina Britannica.
Dunque lei lo preferiva.
Quindi non sono certamente io un sostenitore della segregazione del regime dell'apartheid in Sudafrica.
Sì, ma lei lo sostiene. A lei piaceva o no?
Il regime dell'apartheid, vabbè, Mandela non ha usato i fiorellini o le belle parole, ha usato le bombe non solo contro la polizia, le forze armate, ma anche contro i suoi oppositori politici, ripeto, non solo bianchi ma anche neri di altri gruppi etnici, e contro i civili.
Un attimo solo.
Per questo è stato condannato e si è fatto giustamente la galera che si doveva fare.
Un attimo.
Scusate se vi ho disturbati.
Abbiamo con noi, caro David, il barone nero di Milano, Roberto Ionghi Lavarini, presidente del comitato Destra per Milano, il quale dice che Mandela è un terrorista comunista, è stato un terrorista comunista e giustamente si è fatto un po' di anni di prigione. Tu vuoi chiamare i carabinieri, mi sembra di capire, no David? Scusami,
Sì, no, ma non voglio neanche entrare nel merito su Mandela che lottava per i diritti umani, contro la... non posso entrare nel merito di questo perché non ha senso.
Però devo dire la verità.
Invito gli ascoltatori a fare un'altra cosa, ad andare a mettere il nome Ionghi Lavarini su Google e a vedere le foto. Bisogna vedere le foto in cui il signor Ionghi Lavarini è vestito. Io penso che sia a Carnevale perché non ci sono altre possibilità.
Dimmi.
Con delle divise militari, un basco nero.
Vabbè, che è proibito. Che è proibito.
No, guarda.
È proibito?
Ride.
Che c'è, Ionghi?
No, rido perché.
Barone, che c'è?
Perché Parenzo butta tutto in battuta, ma perché non riesce a rispondere ai dati storiografici inequivocabili che parlano di Mandela, sia sicuramente grande capo carismatico e figura storica, però è stato, come tutti i rivoluzionari, un uomo di guerra, un uomo di rivoluzione.
Vabbè, comunque
non la si fa con i fiori, la si fa con le armi.
Però scusi, Barone, mi sembra chiaro.
Mandela si è bagnato le mani di sangue.
Va bene, d'accordo.
Ha vinto la sua rivoluzione e ovviamente, siccome la storia la fanno i vincitori, adesso tutti gli suonano.
Ma c'è una differenza, Barone mio.
Se avessero vinto le Brigate Rosse in Italia e fossero comunisti, anche le Brigate Rosse sarebbero degli eroi. Siccome non hanno vinto.
Pronto? 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 Sì, stavo cercando il signor Bartolo.
Chi?
Il signor Bartolo, Francesco Bartolo.
Dimmi.
Sì, buonasera, stavo cercando il signor Bartolo.
Non ti capisco,
Sto cercando il signor Bartolo.
Ah, avete sbagliato.
Abbiamo sbagliato, sicuro, sì. Pronto? Barone?
Barone, io ci sono sempre.
Però lei diciamo la verità, preferiva il Sudafrica dell'apartheid con questa bella divisione tra bianchi e neri, con i bianchi che comandano. Me la dica tutta.
Devo dire che per l'epoca probabilmente ci poteva anche stare, ma non reggeva più, ci sarebbe dovuto evolvere.
Ma come all'epoca ci poteva stare? Pure all'epoca
ci poteva benissimo stare per come era organizzato socialmente il Sudafrica. L'evoluzione che avrebbe dovuto avere il Sudafrica avrebbe dovuto diventare uno stato federale, dove i bianchi boeri avevano le loro regioni, il Transvaal e l'Ora.
Però lei si sente più vicino.
Avevano la loro zona e bisognava cambiare il Sudafrica in maniera differente.
Capito, Parenzo?
In realtà, avendo vinto
il piccolo particolare di questo simpatico barone che tanto piace al signor Colciani, c'è semplicemente questo dettaglio, che il signor Mandela lottava per i diritti umani e per porre fine a una segregazione, le Brigate Rosse lottavano per votare una dittatura comunista, quindi le cose sono completamente diverse, come i fascisti facevano sì una rivoluzione, ma per portare una dittatura, cosa che poi hanno fatto. Ecco perché, caro il mio barone, e con questo chiudo, con questa frase storica che le ho ricostruito, la differenza fondamentale tra il rivoluzionario Mandela, che voleva portare la dignità,
la sua rivoluzione l'ha fatta con le armi.
con gli attentati terroristici.
Ma che bella scoperta, che bella scoperta.
Poliziotti,
ma
ci sarà una soldati, uccidendo bianchi innocenti, uccidendo negri innocenti di altri gruppi etnici.
Vabbè, ho capito,
non di quello di Mandela.
Scusa, ma
questo è un dato storico. Mandela non è un santo, è un capo rivoluzionario che ha vinto la sua rivoluzione.
No, lei ha detto un terrorista comunista.
Non è un uomo di pace.
Lei ha detto
al di là del nome della pace che lo danno, come è risaputo, a cani e porci.
Lei ha detto è un terrorista comunista. Precisiamo, un terrorista comunista.
È stato un terrorista comunista.
Comunista. Vabbè. Grazie.
Non è...
No, per carità, non è.
Ditemi che non era comunista, che l'African National Congress non era un partito comunista.
Ma sì, vabbè,
che lui però non aveva la falce martello, non faceva il pugno e non era pagato dall'Unione Sovietica.
Ha fatto il pugno, sì, quello
non
è vero.
Non potete negare la realtà.
D'altra
non
parte, devo dire la realtà.
Potete esprimere anche voi il vostro pensiero.
Un attimo, no, ma lo esprimo io. Ho capito, Barone, un attimo. Barone, allora, la cosa è questa, caro Parenzo. Diciamola tutta, che Reagan e la Thatcher potevano permettersi all'epoca di dire che Mandela era un terrorista. Cioè, c'era anche una scelta, no, di campo in quel momento. Ma oggi, nel 2013, non me lo può venire a dire un consigliere leghista,
bravo,
un tale Bartolo e il signor Yonghi Lavarini, perché siamo nel 2013. All'epoca lo dicevano la Thatcher e Reagan. È vero che era un terrorista comunista, perché c'era la divisione est-ovest, eccetera, eccetera. Ma oggi sentire queste robe qui, e andiamo. Vabbè, Barone, la ringrazio, buonasera, arrivederci.
Questi sono dati storici, il ragazzo leghista ha detto la verità.
Ah, il ragazzo leghista ha detto la verità. Vabbè, che le devo dire? Ma lei le ha lette bene le parole che ha utilizzato?
L'ha espressa in maniera poetica, ma ha detto la verità,
poetica,
questo ragazzo.
Poetica. Ciao, Barone.
Il consigliere della Lega ha detto la verità e ha tutta la mia solidarietà. Io sono anzi...
L'hanno cacciato dalla Lega, l'hanno cacciato.
Se mi fa finire, dico, io esprimo tutta la mia solidarietà a questo consigliere della Lega Veneta che ha espresso questo parere, magari ha espresso con parole pittoresche, poetiche, ma il concetto che Mandela non fosse un uomo di pace, ma che fosse un capo rivoluzionario che è andato al potere con le armi e col terrorismo, anche con le armi e col terrorismo, oltre che con la
politica,
questo è un dato di fatto. L'unica cosa che dico è che mi fa più schifo non chi difende Mandela per partito preso, per posizione ideologica, ma mi fa schifo l'ipocrisia di chi ha cacciato quel giovane consigliere leghista, cioè di Tosi.
Va bene.
Perché Tosi la pensa esattamente come noi.
Solo che
adesso
non ha il coraggio.
Punta alle primarie, si è renzianizzato, vuole fare il buono a tutti i costi, e allora per fare vedere che lui è voluto, ha punito questo giovane ragazzo, questo giovane consigliere della Lega Nord, che ha espresso la verità che tutta la base leghista condivide. Ma solo che Tosi, per farsi vedere bello dai poteri forti, e questo me ne dispiace,
l'ha cacciato dalla Lega.
Fare vedere che anche lui è voluto e l'ha voluto punire.
Va bene, grazie Barone, grazie, a presto. Bartolo?
Sì, con chi parlo?
Sono Cruciani, come sta?
Salve, salve Cruciani.
Dammi un minuto,
certo, ci siamo conosciuti, si ricorda?
Sì, come no, ci siamo, è per questo che ti chiamo. Ci siamo conosciuti da cosa? Come si chiama?
Da Fontana, esatto.
Da Fontana. Allora, ma che ti è venuto in mente di scrivere quella roba lì?
Ma insomma, forse ho usato delle parole un po' crude, però la realtà è che il politicamente corretto, imperante, il pensiero unico ci vuole imporre che Mandela sia una specie di santo. La realtà è che è stato uno che ha combattuto una quasi una vera e propria guerra civile di fatto, che ha la sua parte, ha ucciso tanta gente, e lui stesso non si è lasciato, non si è risparmiato delle dichiarazioni, tipo quella quando ha detto quando l'uomo bianco sarà vinto, sconfitto e cancellato dalla faccia della terra, allora il comunismo potrà trionfare. Quindi, cioè,
sì, però scusami Bartolo, tu hai detto belva assetata di sangue bianco trasformata in eroe dalla propaganda mondialista. Adesso lascia perdere la propaganda mondialista, ma la belva assetata di sangue bianco. Adesso, oggettivamente, il giorno in cui è morto Mandela, per carità, a me il politicamente scorretto piace, però non è che la figura di Mandela si può racchiudere dentro la definizione belva assetata di sangue bianco, perché poi invece è stato un grande pacificatore, poi è stato anche un terrorista, perché in quel momento il terrorismo e le bombe servivano pure, poi è stato un pacificatore, o no?
E non mi sembra che adesso il Sudafrica sia pacificato. I militanti della ANC si sono macchiati negli ultimi 15 anni di circa 3.000 omicidi efferati nei confronti delle minoranze bianche.
Tu dimmi che preferisci l'apartheid. Preferisci l'apartheid?
Ma no, assolutamente quello no. Ma cosa c'entra l'apartheid? Qui io sono per la democrazia e per i diritti di tutti. Dire che Mandela è un paladino dei diritti di tutti non corrisponde a vero, è stato un paladino dei diritti della sua gente, e nel momento in cui è andato lui al potere la situazione si è ribaltata e ha schiacciato lui.
Ma non mi sembra che abbia schiacciato, poi gli estremisti ci sono sempre. Tu hai scritto addirittura adesso si troverà di fronte alla gente che ha fatto ammazzare, cioè che succederà lì dove sarà? Non lo so se all'inferno, in paradiso.
Quella è una frase forte, detta così. Sinceramente, io l'ho scritta su Facebook, no?
Sì.
Ho una cerchia di amici molto ristretta ed era limitata solo ai miei amici. Evidentemente qualche mio amico su Facebook di sinistra, ma non tanto amico.
Vabbè, ma quello che c'è tra lei adesso non ti
ha fatto la schermata e la.
Vabbè, ma quello non è mica quello.
Era una cosa discreta a 70-80 persone.
Vabbè, ho capito, ma che c'entra? Tu lo sai, le ho scritte su Facebook, alla fine circolano, non è che ti puoi giustificare così. Scusa un attimo, ma Tosi ti ha cacciato? Che come rispondi a Tosi?
Non ho sentito nessuno della Lega. Mi hanno riferito questa cosa che è uscita sui giornali. Ne prendo atto, cosa posso farci? Tosi è il capo della Lega Veneta, il segretario nazionale della Lega Veneta, e ne prendo atto, basta, insomma.
Sì, ma si può cacciare una persona così dalla Lega, su due piedi, con una frase di Tosi, oppure c'è bisogno di qualcos'altro? Cioè, tu vuoi restare nella Lega o no?
A me piacerebbe restare, perché sono nella Lega dal 2001, mi sono sempre impegnato nella Lega. Anzi, le dico di più, io ho ricevuto non so quanti messaggi e telefonate di militanti che anche non conosco,
sì,
che mi hanno espresso solidarietà. Non c'è stato solo un leghista che mi ha detto: vabbè, dai, forse hai esagerato, però alla fine le cose che hai detto, il concetto, hai usato le parole sbagliate.
Allora, questo è interessante, Parenzo, al di là di quello che noi possiamo giudicare delle frasi di Varto, io lo ribadisco, all'inizio ho detto sei un coglione, perché secondo me scrivendo questa frase qua sei stato un coglione, anche se probabilmente è quello che pensi, dunque quando uno dice quello che pensa va sempre bene, però...
E ne paga le conseguenze.
Allora, però dico una cosa, Bartolo. Secondo me Tosi la pensa come te. Questa è la mia impressione, o no? O sbaglio?
Ma non credo. Cioè, adesso.
Però molti leghisti la pensano così.
Ma molti leghisti mi hanno espresso totale solidarietà. Le ribadisco, probabilmente, sicuramente ho usato una frase ad effetto un po' forte, ma lo dice sempre anche lei, che la politica è fatta di sangue e merda, no?
Sì, no, per carità, ma tu la riscriveresti quella frase? La riscriveresti o no quella frase? Sì.
Riscriverei il concetto, ma probabilmente modererei un attimino i termini, ecco. Anche perché, guardi, io ho massimo rispetto per i defunti di qualsiasi tipo, che si tratti di uno di estrema sinistra, che si tratti di uno di estrema destra, un bianco, un nero, un democristiano. Quindi probabilmente guardi, ho voluto lanciare un messaggio con una frase forte, però ecco.
Vabbè, hai parlato pure una volta su Priebke, hai detto anche, non mi ricordo cosa, il capitano Priebke, hai inneggiato al capitano Priebke. Non è la prima volta che fai queste cose,
Ma chiaramente, evidentemente, non sono, come si dice, non sono.
Sei fascista? Si può dire che sei fascista o no?
No, assolutamente, non sono fascista, io sono leghista.
Sei leghista? Cioè i leghisti inneggiano a Priebke?
Ma anche lì ci sono stati tanti che hanno detto alla fine che avevo ragione, però quella diciamo, queste questioni storiche così delicate la Lega non se ne occupa.
Però scusami, dobbiamo concludere, cultura. Francesco, scusa, dobbiamo concludere. Allora, la cosa è questa, tu sei stato cacciato dalla Lega da Tosi, tu dici invece io voglio rimanere, ti opponi a questa decisione di Tosi o no?
Ma ci penserò nei prossimi giorni, vediamo cosa deciderà anche la segreteria federale. Che io sappia, ma questa è una mia sì. Diciamo, mi sembra che sia così, che in periodo pre-congressuale non si possano fare espulsioni.
Vabbè, Parenzo, concludi tu, Parenzo, dai, forza.
Sì, ma cosa vuoi dire? Ma
usa
la cosa
il bastone,
grave,
dai, usa il bastone.
La cosa folle è semplicemente quanto c'è rimasto questo qui nella Lega, avendo lui inneggiato prima che poi ora contro,
cioè, bisognava
Mandela,
intervenire prima, secondo te
bisognava svegliarsi prima, perché questo, voglio dire,
va bene, dobbiamo concludere, ragazzi, ciao, ci sentiamo lunedì, grazie Francesco Bartolo, ciao.